Buongiorno a tutti e a tutte. Questa è una lezione sperimentale, ad alto tasso di sperimentazione, storia economica della musica moderna. L'abbiamo ideata io, che sono un docente di economia politica dell'Università della Campania, Luigi Manvitelli, insieme a Martino Onorate, che vedete qui vicino a me, che è un maestro di musica, oltre a essere produttore, arrangiatore e anche compositore di musiche per il cinema. Ha un'esperienza molto lunga, ha studiato a Berkeley, ha studiato a L'Avana, insomma è un pianista a tutto tondo, un musicista a tutto tondo, è un insegnante ed è il motivo per cui noi ci conosciamo, perché anche io cerco ogni tanto di legarmi a questioni inerenti alla musica con alterni successi, insomma non sempre meravigliosi, però insomma l'importante è provarci. Questa lezione è una lezione che nasce all'interno dei cosiddetti PCTO, che sostanzialmente mettono in contatto le scuole con il cosiddetto ambiente lavorativo. In questo caso noi facciamo parte dell'università e dunque è un tentativo di avvicinare gli studenti delle scuole della zona dove lavoro, dove lavoriamo, cioè la provincia di Caserta e la provincia di Napoli, con il mondo accademico. Allora, io ho preparato qui per voi una serie di slide che adesso cercherò di svolgere. Come ho già detto prima di iniziare, innanzitutto spero che l'audio, insomma, arrivi correttamente, ma dalle prove che abbiamo fatto mi sembra che vada tutto bene. Preparerò, adesso presenterò delle slide che ho fatto, andremo un po' più rapidamente del previsto per non farvi perdere tutta quanta la lezione, quindi cercheremo di controllare tutto in un'ora e poi magari lasciamo al dibattito eventuali minuti residui per coloro che vorranno andare anche oltre le 12:30. Contiamo di chiudere per le 12:30 e 12:40. Prima di iniziare, lasciatemi ringraziare nuovamente Martino perché è stato estremamente gentile e il rapporto che abbiamo instaurato nell'elaborazione comune di questa lezione è stato assolutamente proficuo e senza di lui probabilmente la lezione sarebbe stata molto diversa. Lui vedrete che si occupa prevalentemente del piano artistico, cercherà anche di esplicitarvi, ecco, quei passaggi prevalentemente potremmo dire di natura estetica, li chiamo artistica, insomma, per cercare di dare una linea di separazione con quello che dirò io, che mi occuperò invece più di storia ed economia e poi come ciò va a chiudersi all'interno della questione musicale. Però anche lui ha partecipato all'elaborazione del testo, quindi tutto ciò che verrà fuori da questa da questo seminario, chiamiamolo così, che forse è la maniera più corretta per definire questo esperimento che stiamo facendo tutti quanti insieme, è frutto, diciamo, dell'interazione comune. Poi, ovviamente, i compiti ce li siamo divisi a seconda delle nostre capacità e delle nostre rispettive professioni. Ma adesso ho già chiacchierato abbastanza e direi che possiamo partire con le slide. Anche qui voi non dovreste avere problemi a vederle. Storia economica della musica moderna è una delle prime cose che viene da chiedere, soprattutto a chi è meno a conoscenza di determinate cose, dove è nato il primo essere umano. Ricordatevi che queste sono slide che sono state presentate, questa lezione era stata preparata per gli studenti prevalentemente, vedo che ci sono connesse anche altre persone. Ecco, come sappiamo molti di noi che sono un po' più avanti con l'età, il primo essere umano è nato, se la slide riesce ad andare avanti, ma penso che abbia un problema in qualche maniera. Ecco, adesso è partita. In Africa, questo è un qualcosa che si studia, magari quando noi eravamo più giovani non erano nozioni molto conosciute, ma adesso sappiamo abbastanza chiaramente che il primo sapiens, più o meno databile intorno a 200.000-300.000 anni fa, nasce, tra virgolette, si evolve più precisamente perché rimaniamo profondamente convinti delle teorie darwiniane, dunque c'è sempre uno sviluppo e una, diciamo, trasformazione continua. Se volete, riprendiamo anche i filosofi greci, con il pantarei tutto scorre, ed effettivamente oggi parleremo di processi. E quindi l'Homo sapiens, così come lo conosciamo, i reperti che abbiamo avuto, come vedete in questa slide, si trovano in Africa. E verrebbe da dire cosa c'entra tutto questo? C'entra perché questa lezione ha l'obiettivo sostanziale di fare una duplice operazione, cioè di mettere insieme questi concetti che poi apparentemente sono distinti, i concetti della storia, i concetti dell'economia e della musica, no? Normalmente vengono presentati come dei contenitori distanti e distinti. Invece noi facciamo un'operazione diversa, aggrovigliamo prima tutte queste processualità, che sono evidentemente di natura sociale, per poi svolgerle e mostrare proprio come ci siano dei fili comuni che mantengono in piedi tutte e tre le dinamiche storiche, economiche e musicali, anche se non sono apparenti, è una società che purtroppo tende ad obnubilare determinati nessi all'interno dei processi, quindi determinati passaggi, determinati denominatori comuni. Anche questo, diciamo, è un modo di parlare che utilizzerò spesso in questo seminario. E quindi, come vedete, la musica moderna ha qualcosa di simile, perché la musica moderna nasce in un posto non troppo lontano da dove abbiamo trovato i primi reperti del Homo erectus, quindi parliamo di Africa. E ora Martino vi presenterà un medley in cui chiaramente riuscirete a capire come pezzi storicamente, stilisticamente distanti, invece possono essere appunto agglomerati, messi tutti insieme in un groviglio che poi renderà la musica come qualcosa di effettivamente inestricabile, ma noi appunto cercheremo di spiegare meglio. Allora adesso esco dalla presentazione, così potrete vedere Martino mentre suona e sentirete il medley da lui preparato. Gli applausi non si sentono, ma immagino che da chi sta dietro il video, che ci sta vedendo, sarebbero numerosi e molto rumorosi. Come avete notato, Martino ha fatto questa operazione di, come dicevo prima, di mettere insieme, di agglomerare, di trovare dei fili comuni che permettono a un pianista, come è il suo caso, ovviamente di grande bravura, di legare pezzi stilisticamente che vengono presentati come diversi, no? Avete sentito tante volte parlare di generi musicali, no? Quando in realtà probabilmente esistono solo due generi, la musica suonata bene e la musica suonata male, come diceva qualcuno che era molto più colto di me. Martino, che pezzi hai messo dentro? Che adesso li possiamo già svelare, visto e considerato
Ho
che...
messo Bohemian Rhapsody di Queen, che è uno, diciamo, dei pezzi abbastanza più conosciuti, forse, della storia della musica. Ho messo una parte di Interstellar con la colonna sonora di Zimmer. Comunque si rifà alle colonne sonore di Williams, quindi a quelle che sono state le colonne sonore un po' di tutta l'infanzia nostra, quindi dei vari guerre stellari. Tutto è un po' l'evoluzione nel moderno. Zimmer è un po' l'evoluzione di Williams, dove si tende a levare invece che a mettere. Williams si tendeva a mettere molto. Poi ho fatto un pezzo dei Radiohead, che è un po' il passaggio che c'è stato per molti, i Queen o comunque le band inglesi, da quelle che sono stati i Queen, appunto, che hanno avuto un modo di fare musica diverso rispetto alle altre band inglesi, comunque in
Certo.
Inghilterra. Nel momento i Radiohead sono quelli che per certi aspetti hanno ripreso, poi ho messo dentro un paio di standard jazz e un piccolo passaggio di Bach, comunque per dare una coerenza al fatto che tanto alla fine il moderno si trova un po' in tutto, anche
Esatto.
in artisti di tanti anni fa.
E questo è un elemento cruciale per quello che diciamo, perché appunto come all'inizio ho cominciato a inserire all'interno del discorso l'elemento della processualità, dei fili connessi che sembrano, vengono presentati come distanti, invece è assolutamente il criterio da adottare per riuscire a comprendere un fenomeno così importante, così di massa come la musica, come vedremo. Ma torniamo a noi, adesso riparto con le slide per poi ripassare la parola a breve a Martino. Eravamo partiti dalla nascita dell'Homo sapiens, quindi da molto molto avanti, e siamo arrivati alla musica moderna. Dove nasce la musica moderna? Come vedete qui c'è un riferimento geografico abbastanza chiaro, all'Africa subsahariana. Vedete il parallelismo che ho mantenuto in piedi, è ovviamente un escamotage di natura didattica per mantenere attiva l'attenzione, ma anche dall'Africa subsahariana sembra arrivare una grandissima parte di quello che è poi lo sviluppo del processo, ripetiamo ancora questo termine, musicale, che va, come vedete, più o meno, e come cercheremo di spiegare anche noi, ovviamente in piccola parte, almeno dalla metà dell'Ottocento, forse anche prima, fino ai giorni d'oggi. E ci troviamo quindi a questa che probabilmente molti di voi hanno studiato sui libri di storia, altri meno, perché quando ero io studente di queste cose se ne parlava molto poco, che è l'enorme tratta degli schiavi e il cosiddetto commercio triangolare. Come vedete da queste slide in inglese, ma immagino che tutti quanti possiate capire, più o meno dal XV-XVI secolo fino al XIX secolo c'è stata una vera e propria deportazione, infatti questa è la terminologia che viene utilizzata in inglese, deportation flows, che ha coinciso con quello che spesso in storia viene edulcorato come essere il periodo dei grandi navigatori, ma che in realtà ha coinciso con, diciamo, i prodromi del modo di produzione del capitalismo, ossia l'occupazione forzata di alcune terre, in particolare le Americhe, che erano popolate, ovviamente, come ogni parte della terra, da centinaia di milioni di persone che erano organizzate e che grazie all'arrivo di spagnoli, portoghesi, olandesi, inglesi, eccetera, ma ovviamente non la povera gente, la gente che dominava in questi paesi, in altre parole le corone, hanno visto in questi territori la possibilità di fare enormi guadagni. E quindi la popolazione locale viene dapprima a essere dominata, viene a essere violentata pesantemente fino all'eliminazione quasi completa. Si parla in questo caso del genocidio più importante della storia. Nel continente americano, da nord a sud, saranno state presenti diverse centinaia di milioni di individui, uomini e donne organizzati in civiltà estremamente avanzata. Molti di voi ricorderanno quella azteca, l'inca e ovviamente quelle del sud, quella quechua per esempio nell'Amazzonia, dove troviamo alcune piccole comunità ancora esistenti. Ebbene, nella loro grandissima maggioranza sono state eliminate direttamente dalle armi dei cosiddetti conquistatori, che giustamente ora chiameremo come gli occupanti, definiremo come occupanti, e d'altra parte altri sono morti per le malattie importate proprio dal vecchio continente, poiché appunto l'oceano, diciamo, fungeva un po' come una barriera di vaccini, se vogliamo fare anche qui una metafora con le attuali pandemie. Come vedete, i numeri furono enormi. Ci fu una deportazione forzata di milioni di persone. Perché l'America necessitava di queste persone? Perché, come ho detto prima, la popolazione locale era stata sterminata. E gli africani presentavano anche delle caratteristiche fisiche enormemente avanzate, erano estremamente forti. E ultimi, diciamo, studi hanno dimostrato che una parte di coloro che partivano da questa zona che vedete in marrone, che viene chiamata la Senegambia, Golfo di Guinea, e in parte ha riguardato anche l'Africa più orientale, sempre sotto al Sahara, erano già popolazioni schiave, quindi già in schiavitù, che venivano vendute agli occidentali, che poi con le navi che purtroppo conosciamo fin troppo per una filmografia abbastanza sviluppata, andavano appunto negli Stati Uniti d'America e come vedete anche in Brasile, che rimangono due elementi che saranno parte del filo conduttore che svolgeremo con Martino da qui in poi. Dunque l'elemento di classe, come vedete, l'elemento economico è assolutamente fondamentale per questo movimento. Dall'Africa partiva la merce, attenzione, la merce umana, quella che poi era l'attuale forza lavoro, ma con una specificità assoluta che era di proprietà di qualcuno, e ovviamente in questo scambio triangolare in Europa arrivavano merci, materie prime sostanzialmente dall'America, dall'Africa, e quindi c'era un giro che poi finiva per premiare doppiamente coloro che si occupavano di questo triangolo commerciale. È qui che si comincia a formare quell'industria e quel commercio che poi saranno caratterizzanti il periodo del 700-800 all'interno del capitalismo, sia in ambito statunitense sia in ambito europeo. È qui che comincia a essere cruciale il legame che poi in anni successivi verrà denominato come legame imperialistico, cioè la necessità di sfruttare altri continenti. Ovviamente si tratta delle potenze cosiddette imperialiste, quindi Nord America e Europa, per riuscire a portare avanti i propri affari. Ma andiamo avanti adesso con la musica e vediamo come questa storia si va a connettere con la musica attuale. E molti ragazzi e molte ragazze probabilmente sono avvezzi ad ascoltare una musica del loro tempo, quindi hip hop, quindi R&B, quindi trap music o comunque tutto quello che magari potete trovare anche nei moderni festival di Sanremo, eccetera, dove c'è stata sicuramente una ventata di freschezza, più o meno discutibile dal punto di vista qualitativo, ma sicuramente almeno l'anagrafe non restituisce più quegli obbrobri che noi eravamo abituati a vedere quando eravamo un po' più giovani, in cui Nilla Pizzi faceva sempre la sua figura, insomma, erano questi livelli. E quindi l'Africa come elemento geografico fondamentale per comprendere tutto questo processo e anche la questione storica. Adesso Martino vi presenterà, come vedete in basso, un riferimento a un artista che non è così antico come le migrazioni, come le deportazioni, giustamente, ma che ha utilizzato un registro artistico che in qualche maniera potrebbe essere anche, adesso Martino ce lo spiegherà meglio, essere comune a degli artisti hip hop, rap più moderni, altamente molto più conosciuti e molto più vicini a noi.
Allora, Fela Kuti era un cantante, musicista, sassofonista, produttore nigeriano. Ha fondato uno stato nel suo giardino di casa, quindi era comunque una persona abbastanza rivoluzionaria, con le proprie leggi. E poi questa cosa, logicamente, ha avuto un po' di problemi con l'esercito del suo paese. Insomma, era comunque una personalità molto forte. La musica che scriveva, che lui più che altro ha reso famosa, si chiama Afrobeat, ed era un tipo di musica africana in cui era fondamentale ballare, e quindi si teneva questo beat dall'inizio alla fine sostenuto per far sì che le persone ballassero. Di conseguenza anche la strumentazione, che poi alla fine gli strumenti musicali che si usavano negli anni 70 e quelli che vengono usati oggi sono gli stessi, anzi oggi si tende a cercare di usare le cose vecchie come sempre, nel vintage. Fela Kuti era fondamentalmente fa quello che oggi fanno tutti. Partiva da una linea di basso. Io faccio un esempio: questo pezzo si chiama Colonial Mentality, e per tutto il pezzo, che sono 12 minuti di pezzo, dove la sezione ritmica fa la stessa identica cosa, con qualche piccola sfumatura sulle strofe e sui ritornelli, per dirla in modo più, diciamo, pop, suonano sempre la stessa cosa, fanno questo vedere ritmico dall'inizio alla fine. Il basso di Colonial Mentality è. Sempre così fino alla fine. Se io vi faccio sentire quest'altra linea di basso, strutturalmente simile, parliamo di una battuta di quattro quarti con una linea di basso formata da poche note che si ripete. Quest'ultimo riff che ho fatto è di un pezzo di Eminem del 2019 o 2020, che si chiama Godzilla, che attualmente ha venduto non so quanti milioni di copie, e quelle visualizzazioni oggi è cambiato tutto. Ma la base, la forma è la stessa, viene sempre da là, viene sempre da lì quel discorso, come lo faceva James Brown. Adesso abbiamo preso Fela Kuti perché Fela Kuti è meno conosciuto ed è quello che ha più insistito su questa cosa, in quanto in James Brown i musicisti erano più liberi di suonare anche quello che veniva fatto, veniva anche da uno studio diverso. invece qui bisognava solo pensare a far ballare la gente, che è un po' più quello che fanno, cercano di fare oggi.
Esattamente, quindi come vedete i fili conduttori cominciano ad emergere, mondi molto separati, Eminem, Fela Kuti, 50 anni più o meno di distanza, i pezzi che tu hai impostato,
Nigeria e America,
Nigeria, Stati Uniti, appunto, come dice lui giustamente, bianca, quindi con una connotazione importante. E questo è un elemento che ci portiamo dietro, ricordatevelo la questione razziale, perché diviene fondamentale per comprendere quello che adesso stiamo vedendo, ritornando sulle nostre slide, che lo so che sono meno affascinanti di quello che fa Martino, ma sono importanti per dare un'esplicazione, diciamo quel quid in più che cerchiamo di appunto fornirvi come elemento di analisi. La musica tradizionale si trasforma in blues, quindi siamo partiti dall'Africa, un discorso molto lontano del tempo ma estremamente contemporaneo, come è stato bravo Martini a farci notare. Questa è una mappa degli Stati Uniti d'America che probabilmente avrete visto centinaia di volte, e vi invito a vedere questi tre elementi: Southeast Region, regione di sud-est, sud-orientale, Mississippi, stato attuale del Mississippi, e se vedete in quella parte c'è quello che viene chiamato il delta del Mississippi, lo Yazoo sostanzialmente, che non coincide esattamente con la parte finale dove sfocia appunto il Mississippi, che è New Orleans, altro posto che andremo a vedere tra un pochino. Cosa succede? Questa migrazione enorme, non vi vedo dei numeri, si parla di almeno 20 milioni di esseri umani. Una mortalità spaventosa, quindi c'era una sorta di selezione naturale su queste navi negriere. Immaginate che si è stimato più o meno il 15-20% di coloro che partivano morivano sulle navi. C'è una ragione, la ragione non è diciamo filantropica, ma semplicemente perché coloro che acquistavano in Africa gli schiavi, li portavano a vendere in America, volevano avere la merce esattamente così come l'avevano comprata, quindi in buona salute, quindi li salvavano perché così la merce non si depauperava, perdeva valore. E quindi arriviamo appunto in questa zona che chi ha conosciuto il blues, chi ha sentito il blues ne sente parlare molto nei testi, il Delta. C'è un piccolo, eccoci, ritorniamo, c'è stato un piccolo problema con la connessione, parlavamo di questa parte del, diciamo, del, eccoci, adesso ci riusciamo a vedere, perdonatemi, interrompo la connessione, ecco, ricondivido le slide che non so a che punto ci siamo persi, ecco, adesso dovremmo esserci di nuovo. Parlavo del delta del Mississippi, un momento fondamentale in cui una grandissima parte di questi migranti, abbiamo visto prima che non vanno esclusivamente negli Stati Uniti d'America, ma questo flusso si divide tra Caraibi, elemento di Cuba, di cui forse verso la fine parleremo, e Brasile, e in piccolissima parte persino in Argentina e Montevideo, dove ancora troviamo delle piccole realtà che suonano musica ancora legata all'Africa dei tempi che furono. Ma noi rimaniamo negli Stati Uniti d'America perché parliamo di blues, e il blues effettivamente nasce lì, cioè si evolve, si consolida come blues, perché è qualcosa che effettivamente apparteneva a queste popolazioni. Infatti ho cercato di dare una lettura ovviamente non precisa ma abbastanza indicativa di come possiamo trovare una fisiologia del blues. Yazoo, perché stanno lì questi schiavi, proprietà di bianchi, ricordiamolo, erano esseri umani di proprietà altrui. Era un luogo ideale dove cresceva il cotone, mancanza di manodopera per quello che vi ho detto, e se ricordate alcuni testi di alcune canzoni anche di autori più moderni, immaginiamo i Creedence Clearwater Revival, tanto per dire qualcuno che è molto conosciuto, si parla spesso di Cotton Fields. Erano canzoni, erano pezzi che venivano generate proprio nel momento in cui c'era il lavoro. Infatti, come vedete, la gran parte di questi lavoratori, che venivano venduti come schiavi, vivevano e morivano di lavoro. Altro elemento fondamentale, se qualcuno di voi se lo ricorda, è stato sviluppato anche in un film, Django Unchained, per dire, di Tarantino, in cui il protagonista, quello che poi alla fine riesce, vabbè, non ve lo dico come finisce se qualcuno di voi ancora non l'ha visto, il protagonista, diciamo, viene minacciato alla fine di essere mandato da uno schiavista che usava far morire di lavoro i propri schiavi, dicendo non c'è punizione peggiore che morire di lavoro, ed era una cosa che effettivamente garantiva dei guadagni estremamente, estremamente lauti, ovviamente a coloro che ne erano proprietà. Questo è un altro elemento fondamentale. Immaginate che dalla Nigeria le religioni erano tante, erano particolari, ancora oggi l'Africa ha questa, diciamo, visione, se volete, dal mio punto di vista poco scientifica, molto legata a culti locali. L'arrivo negli Stati Uniti d'America implica ovviamente una specie di conversione forzata, ma è una conversione che poi secondo gli ultimi studi avvenne fino a un certo punto, per cui la frequenza che i negri, li chiamiamo per quello che effettivamente venivano definiti allora, d'America ebbero con questa grande frequenza all'interno delle chiese, era tra l'altro legata al fatto che a loro era vietato l'utilizzo delle percussioni, tanto per dirne uno, per come dovessero essere sradicati dalle proprie intime diciamo tradizioni, essenze, perché tu quando vieni privato della tua, del tuo posto dove sei nato e vissuto, della tua lingua, del tuo ambiente, ti privano anche la possibilità di fare musica, qualcosa che appartiene appunto alla cultura. Nelle chiese potevano cantare, ed è per questo che appunto c'è questo fenomeno che poi molti di voi conoscono come gospel, no? Come evoluzione del blues, e queste chiese diventano proprio un punto fondamentale in cui i blues vengono creati, vengono modificati, vengono, è un punto di confronto. Infatti spesso, questa è una cosa importante, trovate nei testi blues God, Devil, Dio, il diavolo, ma spesso sono metafore che riguardano o il padrone oppure la fidanzata, ma sono cose che non si potevano dire esplicitamente, quindi quando assumevano
venivano nascoste,
sì, venivano coverizzate, questo è anche un termine che abbiamo. Blues e lavoro, anche qui elemento economico molto importante. Blues vuol dire sofferenza, diciamo blues vuol dire solo blues secondo me, però se uno lo vuole tradurre può dire sofferenza, perché è una sofferenza sia dal punto di vista fisico,
stato d'animo,
sì, stato d'animo triste, blu, essere sì, blu, e mantenere le tradizioni della terra lontano, la motherland, tante volte anche questo termine ritorna all'interno dei testi blues, ed è fondamentale il legame con, sto cercando di mandare avanti la slide, con i ritmi di lavoro, perché il blues è assolutamente ritmico e ha una struttura molto fissa, forse la struttura più fissa, perdonatemi il termine, magari non è proprio esatto, più diciamo stabile e riconoscibile, ecco, ora l'ho detto sicuramente meglio, e questa sua regolarità, che è una cosa che permette ai musicisti, anche alle prime armi, di riuscire ad approcciarsi al blues con non troppe difficoltà, è qualcosa che si lega con i ritmi di lavoro. Stavo leggendo proprio in questi giorni un libro di Mads Rowe, un importante bluesman bianco, tra l'altro, ebreo, lui si definiva nero perché si assimilava alla popolazione nera, che una volta stavano suonando, raccontava, stavano suonando per strada accanto a un cantiere di lavoratori che erano carcerati, che stavano costruendo una ferrovia, e gli dissero esplicitamente: continua a suonare, che con il tuo blues ci mantieni il tempo di lavoro. Quindi una ritmica che va d'accordo con il lavoro. Infatti, secondo alcuni, la gran parte dei blues che poi sono arrivati fino a noi come tradizione orale veniva proprio, nasceva all'interno dei campi di lavoro, ed era un canto che dava il ritmo e serviva anche ad alleviare le pene del lavoro. E oltretutto c'è anche la forma call response, i cori che tutti conosciamo abbastanza bene se ci pensiamo, e anche questo serviva appunto a dare una sorta di anima a quel lavoro schiavistico che distruggeva le schiene e distruggeva l'animo appunto di questi. Altri elementi, prima che Martino ci parta con un bel blues e ci faccia diciamo sentire come questa meravigliosa musica può assumere delle forme diverse. Dobbiamo molto a questo che vedete qui, sto cercando di spostare, ecco qui, a due soggetti, Lomax padre e Lomax figlio. Alcuni anni fa, ormai penso intorno agli anni 30, anni 40, vengono entrambi incaricati dalla Congressus Library, che io ho visitato personalmente quando stavo a Washington DC, e gli dicono: potete andare al sud, da dove loro vengono, attenzione, entrambi bianchi, per riuscire a trovare l'origine e a registrare le ballate folk che fino a quel momento nel nord opulento degli Stati Uniti, nord-est degli Stati Uniti, quindi parliamo di New York City, Washington DC, Philadelphia, anche Chicago ci mettiamo dentro, arrivavano come tradizione orale, e parlavano appunto di cotton fields, di lavoro, eccetera, eccetera. E scrivono un libro fondamentale che è Viaggio nel Blues, e incontrano personaggi straordinari. Personaggi straordinari, uno dei più noti è quello del Led Belly, molto conosciuto se volete per un pezzo che hanno rifatto anche Nirvana secoli dopo, che è My Girl, Where Did You Sleep Last Night, e lui rilascia all'interno del penitenziario dove lui stava ben 7 ore di registrazione sul blues, di cui ho ascoltato una parte, perché 7 ore effettivamente sono abbastanza. Sì, lui parla del blues e viene fatta questa grande registrazione. Perché Led Belly, al di là del piano artistico, è importante? Perché ci racconta l'humus sociale dove vivevano i bluesmen. Bluesmen degli anni 20, anni 10, anche anni 30. La gran parte di loro viveva in condizioni estremamente marginali, lavoro schiavistico. Alcuni riuscivano a scappare, erano liberati dal lavoro schiavistico, ma erano sempre, diciamo, con le categorie moderne sottoproletari. La maggior parte di loro finiva in penitenziari per grande parte della loro vita. E c'è chi dice che i penitenziari erano proprio la palestra del blues. A Mads Maz Row, oggi non pensavo di citarlo così tanto, ma è un libro che sto leggendo, dice proprio che lui, quando era in prigione per furto di un'automobile, nulla di violento, aveva tanti negri, come li chiama lui, e gli dice: per favore, cantatemi quei blues bellissimi che solo voi sapete fare. E quindi la sera, dice, lui si addormentava sentendo questi blues che cantavano da una cella all'altra dei penitenziari, che erano favolosi, e poi lui ha riportato in musica. E l'elemento del razzismo, che ovviamente attraversa tutta questa storia, dove il razzismo è l'elemento fondamentale per uno sviluppo della industria nascente americana, perché tu, quando dividi i lavoratori tra bianchi e neri, evidentemente tu, padrone, riesci a fare molti più quattrini. E si vede nella storia anche di Bessie Smith. Bessie Smith, importantissima cantante che va dal blues al jazz, la regina, possiamo dire, del blues, insieme a Billie Holiday, personaggi con un carisma
Nina
enorme.
Simone,
Nina Simone, certo, perdonami che non l'ho nominata. Insomma, poche figure ma estremamente importanti, anche perché essere donna, essere nera negli Stati Uniti di quel periodo era qualcosa di incredibilmente invalidante. Bessie Smith era troppo forte per tutto ciò, però il suo epilogo è impressionante, perché pochi sanno che lei, essendo diventata la regina del blues, quindi ricca, anche opulenta, un po' la cosa succede a Miles Davis, che però era nato ricco a
sì.
differenza di Bessie Smith. Ebbene, Bessie Smith muore per uno stupido incidente di auto, una delle poche ad avere l'auto in quel periodo, diciamolo, ma sembra che gli viene reciso un arto, un braccio, e viene rifiutata nel ricovero da diversi ospedali della zona del
Addirittura.
Mississippi, della Louisiana. Indovinate un po'. Non perché donna, ma perché negra. E quindi lei arriva all'ultimo ospedale e muore dissanguata, una delle donne più ricche d'America, semplicemente perché nessuno aveva avuto voglia di curarla, perché di colore nera, di origine African American. Ecco, vedete l'elemento fondamentale. Altre storie sono molto curiose, per esempio quelle che legano il blues con la cecità, no? Voi non so se ci avete fatto caso, spesso nei nomi dei bluesmen iniziali si trovate anche blind, come Blind Lemon Jefferson, e ce ne sono tantissimi. Molti hanno pensato, erano ciechi, non potendo lavorare, andavano a suonare, che come potevano rimediare qualche spiccio, ed è vero. Però in effetti c'è un libro bellissimo che trovate qui, che si chiama Musicofilia, so che qualcuno che ci segue lo ha anche letto, scritto da Oliver Sacks. Dimostra come le persone nate con una cecità, o comunque che hanno assunto una cecità da piccoli, sono degli specials, li definisce così, cioè hanno delle capacità sonore superiori, proprio per la loro conformazione neurologica. Non è una compensazione, come qualcuno di voi potrebbe pensare, cioè è cieco e quindi ci sente meglio e quindi suona meglio, no, proprio la conformazione dei neuroni che cambia proprio a causa di questa cecità. Blind Lemon Jefferson è molto curiosa, la storia è anche drammatica, i drammi nel blues si susseguono. Lui muore per una cosa ancora più banale di quella di Bessie Smith. Muore perché esce fuori dopo un concerto, faceva freddo, era cieco, perde la strada perché era
Perde.
cieco, e lo trovano morto all'interno della neve, pochi passi dal locale dove aveva appena suonato. Quindi un importante bluesman perde la vita così. Questi erano gli Stati Uniti di quel periodo, parliamo. E poi c'è l'altro elemento fondamentale, che qui parleremo solo relativamente, qui c'è tanta filmografia. La musica del diavolo, il blues come musica del diavolo. Crossroad, si dice che Robert Johnson, uno di quelli che maggiormente ha dato impulso poi al blues del Delta, quello che stiamo cercando di raccontare ovviamente molto sinteticamente. Ebbene, abbiamo qui che Robert Johnson sembra aver venduto la propria anima al diavolo in un crossroads, in un crocicchio, in un incrocio. Vedete, anche qui ritorna quella terminologia che ho adoperato all'inizio, l'incrocio. Ecco, lui sembra aver venduto l'anima al diavolo pur di suonare come, diciamo, come un dio. E questo lo dice anche Son House, che era uno con cui, un altro personaggio molto interessante di quel periodo, che in un'intervista dice effettivamente lui girava con noi ma non sapeva suonare e poi sparisce. Per un periodo non c'è più, non lo trova più nessuno e dopo alcune settimane si ripresenta con la sua chitarra come faceva prima e dice posso suonare, noi ridacchiamo, perché diceva ancora perché non fai un altro lavoro, sale sul palco e nessuno capisce come abbia fatto in poche settimane ad imparare a suonare a quella maniera la chitarra e soprattutto chi è stato il maestro di Robert Johnson, che nessuno ha capito mai chi è stato, perché poi i bluesman di quel tempo si conoscevano tutti in zone, immaginate, non c'erano corriere, aerei o automobili e neanche YouTube, quindi non è che potevano apprendere tecniche da alcuni. Quindi rimane questo dubbio, probabilmente la musica del diavolo, attribuire la musica del diavolo al blues significa anche limitare, utilizzando la religione, l'approccio musicale di queste popolazioni, che non ce lo dimentichiamo per quanto stiamo andando avanti con la storia della musica, erano persone che provenivano da una deportazione forzata estremamente drammatica. Allora, io direi che dopo tutte queste chiacchiere sul blues, siccome già siamo arrivati a mezzogiorno, io lascerei a Martino l'onere e l'onore di farci sentire questo splendido stile, genere, registro musicale.
Essere considerato un linguaggio. Non, io in tanti anni ho cercato la definizione giusta, vista come vista da musicista. È un linguaggio perché noi possiamo rendere blues un po' tutto quello che vogliamo. Nel momento stesso in cui è come il reggae, no? Il reggae è più facile come esempio, che molti sanno che il reggae ha questo andare tra virgolette levare e quindi ti dà subito l'idea reggae. Il blues è la stessa cosa, solo che in modo diverso, con dei canoni diversi. Quindi quello che poi alla fine rimane del blues è un linguaggio, è una struttura. La musica è sempre un multiplo di 4, quindi diciamo 8. Di solito le canzoni, per come le conosciamo noi, sono 32, 8, 16, 24, 32. Il blues ha 12 misure ed è quello che distingue. Infatti, i musicisti dicono che il blues è una struttura, proprio perché lo puoi fare maggiore, come sto facendo. Io ho fatto un blues maggiore, ho fatto un blues minore, ho fatto un blues con i changes, quindi con i cambi. Alla fine, quello che però li rende uguali è il modo di suonarci sopra, che è questo fraseggio molto bluesy che si chiama in questo modo, che è dei viene è della tradizione, ed è quello che rende tutto in questo modo blues, che ti dà subito l'idea di Africa, perché poi non c'è niente da fare. Comunque, nel momento stesso in cui uno sente suonare blues, pensa subito all'Africa come il primo paese, non all'America, anche se è nato in America.
Certo.
Quindi alla fine viene considerato un linguaggio, è considerato un linguaggio molto allegro, anche se in realtà nasce in modo modo diverso, però era l'unico modo che c'era per un po' esorcizzare quello che gli succedeva durante il giorno. Quindi loro la sera cantavano e suonavano questa musica.
Benissimo, allora adesso noi continuiamo con la lettura delle slide, perché chiaramente il blues, come voi sapete, spesso e volentieri, insomma, soprattutto in quel periodo, viene assimilato a un altro tipo di musica, che è quella che vedremo, diciamo, come sempre come genere parallelo. Ho fatto già le premesse qualche minuto fa nel non voler utilizzare i compartimenti stagni. Però sicuramente, se vogliamo vedere la processualità storica, quindi le dinamiche storico-economiche che poi portano alla evoluzione della musica moderna, non possiamo non tornare ancora indietro nella storia. 1803, non lontano dallo Yazoo, cioè da quel piccolo delta che abbiamo visto, dove si sviluppò questa musica così potente, di cui ancora oggi parliamo, e ne sono passati di anni, 220, 250, c'è chi dice anche di più. 1803 accade una cosa tipicamente di storia economica. La Louisiana, la terra di Luigi, viene da dire, no, che poi è stata traslitterata con Louisiana negli Stati Uniti, viene venduta agli Stati Uniti d'America dalla Francia di Napoleone. Voi dite, ma che cosa c'entra tutto ciò con la musica? Ve la spiego brevemente. Vedete quest'area verde? Questa è la Louisiana di cui si liberò Napoleone, che vendette agli Stati Uniti d'America appunto all'inizio del XIX secolo. Non l'attuale stato della Louisiana, perché come esatto. Vedete qui in basso è estremamente più basso, più piccolo. Ma rappresentò più o meno il raddoppio delle terre degli Stati Uniti. C'è addirittura chi obiettò sulla liceità da parte di uno Stato liberale, come era quello statunitense, di poter espandersi acquisendo delle terre in maniera così forte. Addirittura Jefferson, che era presidente a quei tempi e che firmò le carte per questo acquisto, dichiarò in maniera molto chiara: abbiamo vissuto a lungo, ma questo è stato il lavoro più nobile delle nostre intere vite. Gli Stati Uniti oggi prendono posto tra le prime potenze al mondo. Poi come è andata la storia la conosciamo un po' tutto. Ma noi rimaniamo qui e guardiamo questa...
1803.
Guardiamo la parte finale. Guardiamo questa appendice di questo enorme delta. Poi tra l'altro assomiglia anche al delta dello Yazoo, paradossalmente. Verde, la parte finale, quella che sfocia sul mare a sud, vicino alla Florida, vicino al Mississippi, Louisiana. Qui c'era un posto particolare. Allora, innanzitutto il costo, questo è fondamentale riuscire a capire perché la Francia alienò, vendette in maniera così importante delle terre che erano diventate loro, tra l'altro pochi lo sapevano perché erano diventate spagnole per un periodo, erano tornate alla Francia pochi anni prima, senza che fosse conosciuto questo, però si liberò di terre così importanti per l'imperialismo e il colonialismo del tempo, perché incassò molti soldi. Il problema della Francia è che aveva un problema di debito enorme con gli Stati Uniti d'America. Allora, voi vedete delle cifre, doveva agli Stati Uniti d'America 4 milioni di dollari, che oggi sono bruscolini, però rapportati all'attuale moneta equivalgono più o meno a 4 miliardi o anche qualcosa di più. E purtroppo Napoleone in quel periodo aveva la necessità di avere liquidità per rimettere a posto l'esercito in Francia. E allora riesce a vendere per 15 milioni di dollari la Louisiana agli Stati Uniti d'America, e nel frattempo invece di quattrini ne avevano e come, e così prende liquidità circa 11 milioni e si libera del debito che stava diventando qualcosa che stava strozzando tutta l'azione politica di Napoleone. Ricordatevelo sempre, l'elemento del debito è fondamentale per capire molte delle processualità interne al modo di produzione del capitale. Chi l'avrebbe mai detto che New Orleans diventa, come vedete qua, territorio statunitense per ragione di un indebitamento della Francia nei confronti degli Stati Uniti d'America? Disse un mio amico storico, si potrebbe dire che Napoleone ha inventato i Beatles, perché poi alla fine quella era anche un'idea di un libro che volevamo fare, molto provocatorio ovviamente, però è da qui che nasce tutto. Infatti gli Stati Uniti ottengono, come vedete, New Orleans. Voi pensate che Jefferson aveva chiesto alla Francia di contrattare esclusivamente New Orleans. Perché New Orleans? Perché era fondamentale per i traffici del tempo, perché si trovava appunto in una zona strategica, in un golfo, e lì c'era appunto un movimento di merci. Dal punto di vista etnico, se volete, demografico, quindi avevamo una prevalenza di popolazioni di origini francese. Se vi capita di andare da quelle parti, infatti trovate ancora la cucina Cajun, che è proprio la cucina dei francesi che nel Settecento si erano installati là. E quindi che succede? New Orleans viene liberata dalla proprietà francese gli Stati Uniti quindi hanno in questo momento New Orleans attaccato, guardate un po', a Mississippi, perché a New Orleans c'è la foce del fiume Mississippi. Quindi tutti quegli schiavi che erano arrivati, che di cui abbiamo visto prima del blues, cominciano a vedere New Orleans come un posto opulento. Ho visto anche tra l'altro ieri proprio delle cose, dei linciaggi che avvenivano soprattutto ai danni, sapete, degli italiani. Quindi di che c'entravano gli italiani a New Orleans lo capiremo tra poco, ma c'era una commissione di popolazioni enorme, un melting pot potremmo dire, con le categorie attuali, una New York del tempo. Del resto, dove ci sono i quattrini nel mondo capitalista arrivano un po' tutti cercando fortune a diversi livelli, ovviamente. Però comunque l'Africa incontra anche, ecco, la Europa continentale, culturalmente e musicalmente parlando, perché voi sapete bene che dovunque vadano delle popolazioni cominciano a fare letteratura, a fare arte e fare anche musica. E ci troviamo appunto con New Orleans, che diviene proprio centro nevralgico dei commerci mondiali, fondamentale, ed è subito jazz, perché il jazz è un'altra formula, se volete, magica, che individua questo groviglio di fili che provengono da tutto il mondo. In quanti vivevano a New Orleans? Popolazioni di un continente intero, che era quello africano, popolazioni dell'Europa, perché della Francia, dell'Italia. Non immaginate l'Europa così coesa come la vedete adesso. L'Italia non esisteva, ma perché evidentemente eravamo frammentati in tanti regni. Però c'erano anche degli abitanti delle attuali terre che noi riconosciamo nell'Italia, come della Sicilia. E succede una cosa strana, proprio perché i commerci riescono a essere la forma di mondializzazione più forte. Marx diceva: la merce nasce mondiale. Ti pare che a New Orleans potevano mancare gli italiani, Martino? Assolutamente no. Ed è così che lì dove c'erano i denari, soprattutto degli imprenditori siciliani, individuano delle possibilità di guadagno e nasce il Montebello, un piroscafo che collega regolarmente Palermo New Orleans.
La nave che porta Palermo New Orleans.
Da cui appunto questi linciaggi degli italiani. C'erano proprio delle regole che erano scritte a New Orleans, e quando arrivavano gli italiani dovevano essere scacciati, non fatti entrare nei bar. Però gli italiani, come al solito, si connotano di una grande inventiva. Se vedete questa foto è la foto della prima band jazz della storia, Original Dixieland Jazz Band, grandi band. E se vedete questo personaggio al centro, lo leggete dalla scritta, è Nick La Rocca, che nel 1917 incide il primo disco jazz con la sua Original Dixieland Jazz Band. Questo non vuol dire che nel 1917 è nato il jazz, proprio perché la nozione di evoluzione di principio vede delle trasformazioni e delle affermazioni più che un giorno di nascita e un giorno di morte. Quindi è tutto commistione, è tutto un groviglio di esperienze di cui appunto noi cerchiamo di vedere tutti i colori, i vari fili. Ed ecco qui che il jazz nasce. Poi il jazz ovviamente nasce, si consolida in questo periodo, ma abbiamo anche, per esempio, degli stili musicali limitrofi, a volte che vengono considerati all'interno, a volte meno, ma che comunque erano contemporanei. Per esempio il ragtime abbiamo scoperto, tra l'altro, con Martino, io lo ignoravo, pensavo fosse leggermente successivo, i primi pezzi registrati almeno fine 1899, immaginate. Parliamo di Scott Joplin e lascio alla musica la parola.
Allora, il ragtime viene conosciuto spesso come appunto Scott Joplin, o comunque con i pezzi dove la mano sinistra, quindi la parte bassa della tastiera, deve coprire sia i bassi che gli accordi, e quindi sostituisce un po' il pianoforte all'orchestra. E Joplin ha scritto Joplin è a cavallo tra lo scorso due secoli fa e lo scorso secolo, quindi tra l'800 e il 900, ed era afroamericano, quindi anche lui inizialmente lì c'è stato un discorso economico diverso, in quanto le case, c'è stato l'inizio poi della discografia, hanno visto che c'era comunque un guadagno, hanno, diciamo, un attimo fatto finta di niente su quelle che erano le questioni razziali, per sfruttarlo fino al più possibile. Nella musica jazz il ragtime può essere considerato esattamente un linguaggio come il blues. Tutto quello che noi suoniamo lo possiamo rendere ragtime. Adesso vi faccio un esempio: sono uno standard. Come standard intendo i pezzi delle colonne sonore anni 20, anni 30, che sono stati ripresi poi dai jazzisti del movimento bebop, dopo Francesco ci arriverà, negli anni 40, e vengono risuonati comunque in modo strumentale, da grande orchestra a piccola orchestra. Questo è secondo me Prince Will Come, che sarebbe la colonna sonora di, diciamo così, di penso Cenerentola o
Cenerentola, sì.
Biancaneve. Questo pezzo posso renderlo ragtime. Solo esclusivamente un altro linguaggio che era un po' la parte, diciamo, ludica della musica di quel tempo, un po' circense se vogliamo, perché era tecnicamente difficile e portava il pianoforte a suonare in modo diverso da quello che era stato fino a quel tempo, ovvero si veniva o come accompagnamento jazz d'orchestra o comunque si andava verso quella parte, ma si veniva dalla musica classica. Quindi comunque è stata una cosa divertente, è stata la prima musica pop, se vogliamo
Ah
chiamarla.
sì, certo. E allora andiamo avanti con le slide dopo questo interludio, intermezzo, diciamo più precisamente, che ha presentato adesso. Intesi, rimaniamo sul jazz perché adesso siamo entrati con tutte le scarpe. Lui faceva riferimento al fatto che l'industria odora il profumo di soldi. Questo perché? Perché effettivamente il blues, soprattutto in parte il jazz, era qualcosa che era molto legata alle comunità che erano discendenti da quella deportazione di cui abbiamo parlato a lungo. Addirittura si fonda la cosiddetta Race Records, cioè proprio una casa
Esatto.
che produceva, come dice la parola stessa, musica di razza. E quindi le prime registrazioni, se voi ascoltate i blues degli anni 20, degli anni 10, ma anche il jazz, anche il ragtime, le prime registrazioni sono molto, molto, molto scarse di qualità. Addirittura c'è un autore che è Charlie Patton, che viene considerato nel blues uno dei più importanti autori, di cui non si capisce bene neanche il colore della pelle, talmente che erano personaggi che morivano giovani, che non avevano nessuna relazionalità con una musica che poi avesse un corrispettivo economico, se non
Certo.
quattro birre e un whisky. Ricordiamo per esempio Robert Johnson, che poi diventa uno dei personaggi più importanti, muore avvelenato. Sembra per questioni di donne, questa è un'altra cosa che ricorre molto, mentre appunto assapora l'ennesimo whisky della serata dopo aver suonato. Ebbene, gli anni 40 già cominciano a essere qualcosa di diverso. La crisi del 29, che molti di voi ricordano, devasta una parte del mercato perché molte delle registrazioni si facevano nei retro dei negozi di dischi. Grandi musicisti come Charlie Patton, anche lo stesso Robert
Robert
Johnson,
Johnson.
registrano in questa maniera. E il 29 toglie l'ossigeno a molti musicisti. Noi non abbiamo idea, dice Alan Lomax, quell'etnomusicologo di cui ho parlato prima, di quanti grandi musicisti siano mai diventati di patrimonio pubblico con la crisi del 29, perché disoccupazione, perdita di lavoro imponeva l'abbandono dello strumento e della registrazione, perché noi adesso diamo tutto per scontato, viene tutto registrato, ma a quei tempi si poteva usufruire di musica solo se qualcuno te la suonava dal vivo oppure aveva il grammofono, oppure quelle registrazioni su fili che erano veramente inascoltabile. Charlie Patton a volte c'è proprio difficoltà, grande autore, riconosciuto da tutti, a riconoscere le note che fa perché era estremamente difficile. Quindi il blues si sposta perché c'è un'emigrazione, quindi i soggetti portano il blues a Chicago, quindi cominciamo già a spostarci logicamente e geograficamente in un luogo più opulento. Andiamo avanti, le registrazioni migliorano. E quindi l'industria si accorge che il blues e il jazz può essere estirpato da questo alveo in cui si era, diciamo, collocato a lungo, questa comunità strette dei neri di African American che sembrava capissero da soli questo tipo di musica, addirittura dalle ballerie, dai luoghi dove si ballava. Ricordiamo la segregazione razziale, è qualcosa che gli Stati Uniti si sono portati avanti per tantissimo tempo, e personalmente reputo gli Stati Uniti d'America ancora il paese più razzista del mondo, di quelli che ho visto, perché ancora c'è una divisione, per quanto non legale, tra bianchi e neri. Sono pochissimi i luoghi in cui è possibile vedere discendenti di African American e bianchi insieme. Non sto parlando di New York City, che è un altro paese sostanzialmente, ma dell'America profonda, ed è più o meno così. E quindi che succede dal punto di vista tecnico? Che le big band diventano troppo ingombranti per i locali, lì dove si possono fare quattrini, dove si possono fare soldi, dove l'industria comincia a odorare il profumo dei soldi. E quindi dalle big band che abbiamo visto prima, di Nick La Rocca, della Dixieland, eccetera, si passa ai quartetti e ai quintetti, quelli che siamo più abituati ad ascoltare noi, più semplici da registrare. Si sa, insomma, chi suona sa che bene che più elementi ci sono che suonano, peggio è.
La cosa che succede oggi, diciamo.
È la cosa che succede anche oggi, esattamente.
Con
Cioè,
DJ e con la musica
esattamente.
viva, stessa.
Questo non ne discutevamo ieri, che nei locali vengono sempre ridotti i soggetti che fanno musica, per cui il DJ diventa il nucleo più economicamente vantaggioso per un locale, perché ti riempi il locale, non ha problemi di sbagliare le note e ti fa di
Strumentazione, di
strumentazione. Arriva
niente.
mezz'ora prima, a fine serata, con il locale pieno, ti garantisce
Più o meno
soldi.
la successa stessa
Più o
cosa.
meno, vedete, comunque, ecco, questo filo comune che cerchiamo di individuare in tutta questa lezione, questo seminario, effettivamente rientra anche con diciamo, un riferimento alla contemporaneità più estrema, all'oggi più estremo. E quindi i musicisti di origine africana divengono prevalenti, quasi esclusivi. Questo è molto importante, ne discutevamo con Martino, perché uno immagina che il jazz nasce appunto in Europa, ma come abbiamo visto, nascendo a New Orleans ha delle influenze di qualsiasi tipo, e poi anche nella musica jazz, forse quando i musicisti blues si evolvono anche tecnicamente, riescono ad essere attratti in questo
Sì, i neri
mondo.
erano visti come fenomeno da barcone, quindi erano considerati, ci stava già nell'industria il fatto che loro non gli interessava fossero più o meno bravi, gli interessava il fatto che piacessero di più. Gli stessi neri sulla musica piacevano di più, e quindi si tendeva a produrre questo. Infatti tutta la
Esatto.
musica è tutta afroamericana, la musica, non, poi ci sono musicisti bianchi bravissimi, però è sempre un discorso di mercato,
Eh sì, come si dice, pecunia non olet, no? Si dice dai tempi di Vespasiano, quindi a quei tempi. La cosa importante è che in questo periodo storico, anche qui trasformazioni, mutazioni, cambia molto il jazz, diventa qualcosa di fruibile, come diciamo. E ora Martino, diciamo, vi farà sentire una cosa estremamente difficile da comprendere, di come si passa da un jazz che chiamiamo bebop fino a un jazz modale, diciamo, abbiamo definito così, perdonate le etichette che a volte semplificano troppo, ma in un seminario siamo costretti a fare una roba del genere. Però la cosa importante, l'ho sentita definire da un'etnomusicologa statunitense recentemente come il jazz come musica classica statunitense. Lei diceva proprio,
Musica di
noi siamo.
tradizione.
Lei diceva, stiamo girando le scuole cercando di far passare questo concetto che la musica classica è europea, mentre noi la nostra musica classica ce l'abbiamo nel jazz. Quindi proprio un'operazione culturale che, se vuoi, appunto, ha,
Anche
visto
giusto,
quello che ci siamo
sì.
detti fino ad ora, diciamo, una sua identità. E quindi bebop, art pop, jazz modale. A molti non dirà molto questa etichettatura che abbiamo dato.
Cerco di spiegarla in
Ora
breve,
ci
almeno.
pensa Martino, premettiamo, per spiegare una cosa del genere servirebbero 7-8
Sì.
ore, però noi cerchiamo di riassumerla in minuti. A te la
Allora, in
parola,
modo
Martino.
molto semplice, per quanto possa, se, si possa semplificare questo concetto, il bebop non è altro che musica inventata principalmente all'inizio degli anni 40 da Charlie Parker, o comunque Charlie Parker è il più grande esponente, dove si tendeva a complicare, quindi c'erano dei temi molto veloci, ci stava un'armonia, quindi la parte degli accordi, c'erano molti accordi in una canzone, quindi io c'avevo dei fraseggi tipo sedia. Qualsiasi movimento faccio è sempre legato molto alla mano sinistra, dove c'è un accordo e c'è una scala dove devo improvvisare. E si forma quello che viene chiamato una specie di linguaggio. Questa era una musica al tempo considerata musica pop. I pezzi duravano 2 minuti, il pianoforte aveva un ruolo marginale, così come tutta la sezione ritmica, quindi contrabbasso e batteria. Le band erano formate da contrabbasso, batteria, pianoforte, e facevano la sezione ritmica, ogni tanto chitarra, ma era più raro, che la chitarra non è uno strumento jazz, per quanto è uno strumento estremamente blues. E
Esattamente.
i fiati, c'era la sezione fiati, si faceva il tema, quindi tipo don, don, tutti all'unisono, tutti i fiati, con veniva suonato il pezzo di Rodley Mino, c'era il solo appunto di Charlie Parker, del sassofonista in questo caso, dell'autore, e il pezzo finiva. Quindi erano tanti brani con delle melodie comunque complesse che andavano, molti blues sono stati riarrangiati in bebop, ed è questo tipo di discorso qua. L'hardbop, che è il periodo successivo, invece veniva, sempre tra virgolette, sempre cercando di chiarire, semplificata più la parte armonica, quindi i pezzi avevano sempre dei cambi di accordi, ma si lavorava più sugli interpreti e musicisti, quindi il pianista prendeva un altro, aveva un altro ruolo, faceva il solo, si creava dinamite, si improvvisava molto in mezzo, c'era molto ascolto tra i musicisti, c'era quindi sempre una struttura di riferimento dove io mi posso muovere, tipo un footprint, che è un blues minore. Io ho questa struttura di riferimento, i musicisti sanno che poi si devono spostare, però rimane molto e poi si ricomincia il giro, quindi ci sta dell'armonia e si tende a suonare molto insieme. I pezzi jazz modale invece è ancora un po' più riassunto, è come il periodo blu di Picasso, cioè noi abbiamo scremato, abbiamo reso la parte armonica ancora più semplice. Noi abbiamo in questo caso una canzone che si chiama So What, che è il primo pezzo di Carlos Blue, il disco più famoso della musica jazz, dove noi abbiamo tutto lo sviluppo della prima parte della canzone su una tonalità e su una scala, e la seconda parte della canzone in mezzo tono sopra, su una tonalità più vicina e un'altra scala, parallelamente sono la stessa cosa, e basta. E quindi qua viene dato, si ritorna anche un po' alla parte, diciamo, all'ordine del bebop, dove comunque bisognava stare attenti, però si lasciava molto più spazio a improvvisazione, quindi era sempre più un discorso di alchimia, di sinergia dei musicisti che veniva, e questo ha portato comunque un frangente, e la musica modale per i musicisti veniva vista anche come musica più semplice, quando in realtà non lo è. È solo una forma diversa. Dire che Picasso è più semplice di Caravaggio, ce ne vuole, capito?
Sì, sì, è una diversa attitudine, direi. Esattamente. Una diversa attitudine. Esattamente. Allora, torniamo sulle slide. Grazie, Martino. Ovviamente hai fatto una cosa di una difficoltà enorme. Che il musicista lo sa riassumere così delle questioni difficili, complesse. Insomma, tanti magari non si è sentito. Lui ha parlato di Charlie Parker, di Miles Davis, insomma. Di Bud Powell anche, ho sentito che hai suonato nel frattempo tutti i personaggi. Ecco, questo prendo spunto da questo elemento per dire tutti i pezzi che Martino ha suonato, che ha mescolato, perché sono tanti. Chi vuole saperne di più, anche la bibliografia di cui parlo io, noi siamo a disposizione. Non ho preparato una pagina con i riferimenti, ma insomma siamo a disposizione per parlarne con chiunque voglia, anche alla fine di questo incontro seminariale. Arriviamo verso la fine, siamo stati estremamente bravi, Martina, visto con i tempi più o meno ci siamo. Arriviamo agli anni 60, anni 70, in cui c'è un predominio dell'industria musicale. Che cosa significa? Significa, un po' mutuando le parole di Marx, quando dice che il capitalismo si afferma lì dove l'industria domina il commercio. Ecco, nella musica più o meno avviene quello. Gli anni 60, anni 70 sono anni che sicuramente possiamo definire tutti bellissimi. Non c'è nessuno che dice che gli anni 60, anni 70 non siano stati belli. È stato un periodo straordinario per tantissimi punti di vista. C'è chi mi ha fatto notare, un collega che saluto, che bisogna sottolineare che è stato il periodo del contropotere. È stato il periodo, diciamo, post Seconda Guerra Mondiale, se lo vediamo chiaramente in chiave esclusivamente europea e statunitense, di accumulazione del capitale. Anche questo è un elemento fondamentale da tenere sempre in mente quando ragioniamo di storia economica della musica. Per quale ragione? Perché gli anni 60 e gli anni 70, con le slide per avere degli elementi su cui ragionare insieme a chi ci segue, e c'è un periodo di cambiamento che è condiviso anche immaginate in Senegal, no? Abbiamo parlato prima, hanno fatto il 68, tanto per dire, molti se lo ricordano così. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale emerge una necessità enorme dal punto di vista sociale di cambiamento. Questo chiunque ha vissuto quella storia, anche se era d'accordo o meno con le manifestazioni più o meno di sinistra, più o meno reazionario o al contrario rivoluzionario, ti può dire che c'era una necessità di stravolgere i paradigmi. Come lo vediamo? Secondo me la maniera più semplice per vederla è guardare i concerti dei Beatles. Cioè, secondo me, quelle ragazzine che arrivavano là, che avrebbero fatto di tutto per toccare Ringo Starr semplicemente con un dito, senza poi ascoltare una nota di quello che facevano, perché con quegli urli non si sentiva nulla di quello che suonava. Anche i Beatles a un certo punto smisero anche di fare concerti, perché non riuscivano più a avere neanche contatto con loro, non ci capivano secondo me sostanzialmente più niente. L'ultimo concerto lo fecero sopra quell'albergo a New York City. E quindi diciamo che c'era questa necessità, ed andava, come dicevo prima, d'accordo con un ritmo di accumulazione del sistema di capitale. Ricordiamocelo, il Novecento è stato un secolo molto difficile. Nasce con la crisi dell'870 economicamente, crisi del 29, nel mezzo della Prima Guerra Mondiale, crisi del 29, mai risolta di fatto l'accumulazione, quindi si può dire, secondo alcuni, che la crisi del 1870 sarà sopportata avanti fino alla Seconda Guerra Mondiale. Seconda Guerra Mondiale, distruzione, ma la distruzione, come adesso sappiamo, lo vediamo in Ucraina, lo vedremo, nel futuro comporta anche una ricostruzione, quindi qualcuno ci fa i quattrini nella ricostruzione. Guardiamo anche l'Iraq, non volendo andare troppo indietro nella storia, Iraq 2003, aggressione militare illegale da parte degli Stati Uniti, Inghilterra e Italia, quella che ha defenestrato Saddam Hussein con una prova inesistente, ormai questa è storia, e la verità storica va sempre detta e mai dimenticata anche in questi ambiti. Per cui c'era una crescita, e allora l'industria vede la possibilità di far quattrini sui gusti della gente, anche rischiando. Ecco, l'elemento del rischio diviene fondamentale. Il caso dei Beatles è emblematico. Il caso dei Beatles, che piacciono o meno, anche se io ho difficoltà a capire profondamente a chi non piaccia, forse perché l'ascolto non è mai adeguato, ci si limita magari a vedere solo alcuni aspetti, poi i gusti chiaramente sono diversi. Però il caso dei Beatles è emblematico, sia per appunto per come venivano acclamati, anche i Rolling Stones, che riprendono i blues, di cui non parleremo, hanno più o meno un pubblico del genere, ma c'era una spinta enorme che appunto si lega alle istanze rivoluzionarie. Il sistema di capitale genera delle contraddizioni enormi, cioè dinanzi a una grande accumulazione di capitale, ricchezza un po' diffusa, emersioni dalla povertà, riduzione delle diseguaglianze, basta guardare quello che avvenne nel sud Italia con le emigrazioni, miglioramenti degli status di vita, prolungamento dell'attesa di vita, delle aspettative di vita in buona salute. L'Italia cambiava, l'Inghilterra cambiava, la Francia cambiava molto, andava molto in avanti, venivano spinte molto in avanti. Se noi vediamo le istanze del 68 e le confrontiamo con quelle nostre di quasi 60 anni fa, sembriamo tornati al Medioevo, tanto per dire. Poi che piaccia o meno, questa non è una questione di gusti, ma si spostava in avanti, l'industria seguiva, l'industria rischiava. E quindi dal punto di vista artistico si crea questa musica rock che tutti conoscono, popolare, estremamente popolare, che sicuramente dice: io sono figlia del blues. Questo lo affermano chiaramente, è per questo che il filo si prolunga fino agli anni 60-70. Vedete, siamo partiti da quando è nato l'uomo, ma quello era un escamotage per poter mantenere l'attenzione alta all'inizio, soprattutto perché questa era una lezione teoricamente dedicata agli studenti di scuola. E quindi siamo partiti dalle deportazioni e abbiamo ancora questo elemento dell'Africa dentro. I Rolling Stones sono conosciuti negli Stati Uniti d'America e fecero prima successo là, perché riportarono il blues nelle popolazioni che non lo conoscevano. E infatti gli americani dicevano: ma ti pare che devono venire degli inglesi a raccontarci a noi il blues? Che era una cosa paradossale. E si fonde anche con la musica classica. Vedete, si parla sempre di fusioni, la cultura è commistione, è fusione, progressive, esattamente. Molti mi hanno chiesto di parlare dei Genesis, dei Pink Floyd, di Frank Zappa, di tanti non abbiamo parlato.
Zappa di Yamaha.
Eh sì, che tra l'altro probabilmente ci sta ascoltando.
Cintura nera di Zappa.
E quindi abbiamo una serie di personaggi che danno un impulso a una modificazione veramente straordinaria. Guardate, io l'ho fatto una volta, prendete le classifiche dei pezzi più ascoltati e più venduti, soprattutto in 45 giri del 67, 68, 69, 70 fino al 73, troverete la storia della musica, cioè i pezzi più ascoltati ancora oggi, più venduti, erano quelli, i primi 20, non i primi 3, i primi 2, i primi 20 fanno impressione. E questo ovviamente c'è l'impulso musicale, c'è l'impulso economico, perdonatemi, l'industria musicale ha un ruolo, proprio perché dava, per quanto stringente, per quanto si tratta sempre di economia capitalista, perché l'obiettivo era fare quattrini e la gente c'è morta perché è portata sul lastrico in termini di incapacità di reggere con i nervi. Metti Syd Barrett, per esempio, di Pink Floyd, molto conosciuto, a molti attribuiscono alla sua incapacità di reggere tutto quello che erano show continui, richieste dell'industria musicale, delle etichette sempre più folli, la sua morte e il suo impazzimento, che ovviamente ha preceduto di molti decenni la sua morte. E anche il jazz, che diviene sempre più colto, cerca di adattarsi alle nuove forme espressive che, come leggete, sono dettate dalle etichette musicali. Per cui, ecco, quello che abbiamo visto fino ad ora con Martino comincia ad avere ancora una, diciamo, evoluzione diversa. Mi fa piacere molto ricordare questo, che è un disco di cui si è parlato in realtà non tanto, non a livello popolare, di un disco mai fatto tra due grandi geni della musica, Jimi Hendrix, di cui non abbiamo parlato, ma che penso tutti conoscano, è Miles Davis, perché sembra che Jimi Hendrix arrivò a un certo punto che era stanco di suonare rock blues. Lui, diciamo, se vogliamo dare un'etichetta, ha fatto pure molto progressive, e aveva deciso di suonare con Miles Davis e di fare un
Tutto
disco
ciò entro 27 anni,
entro
effettivamente, da
27 anni,
ragazzo.
però pare che lo abbia deciso proprio a ridosso della sua morte, e secondo i vari complottisti lui fu ucciso da alcuni emissari della sua casa dell'etichetta, perché lui aveva rifiutato di fare i dischi con cui aveva già il contratto, perché voleva fare un disco con Miles Davis. Noi sappiamo che Jimi Hendrix, al di là dei complotti o della verità storica che non possiamo affermare, morì anche lui a 27 anni, come tanti altri artisti. Però le commissioni andavano avanti. Ed arriviamo all'ultimo, diciamo, alle cover, no? Di cui parlava già Martino precedentemente. Le cover le facevano anche i jazzisti, ma
Come
addirittura, come diceva lui, prendevano dei pezzi noti e poi ci facevano dei temi jazz, ci cioè adattavano il linguaggio a quello che era già esistente. C'è qualcosa di più grave, possiamo dire, con un filo di giudizio morale. Avveniva precedentemente questa storia che abbiamo raccontato, almeno in parte, l'ultima parte, più o meno negli anni 40, prima che il jazz e il blues esplodesse nel nord degli Stati Uniti, mercato molto più danaroso. Si rubavano i blues e i jazz dei neri, li si coprivano, da qui la parola cover, e li si facevano cantare dai bianchi. E ovviamente i neri non avrebbero mai saputo di tutto ciò, perché erano distanti anni luce culturalmente, economicamente e fisicamente da questi successi che poi andavano in radio. Allora, noi direi che possiamo cominciare a concludere questa lezione. Abbiamo sforato solo di qualche minuto e lasciamo un'altra volta l'onere e l'onore a Martino di parlarci di alcuni pianisti che interpretano quest'ultima parte della storia: Herbie Hancock, Correa, Meldau e Keith Jarrett. Lascio a te la parola
molto
per non rubarti
velocemente,
tempo,
perché anche qui se ne
certamente.
potrebbe. Allora, nel momento stesso in cui si vanno ad affrontare i nomi o comunque delle personalità di pianisti del genere, entra tutto più nello specifico. Quello che posso dirvi è che stiamo parlando comunque di tre dei pianisti più importanti, dei quattro dei pianisti più importanti della storia della musica, soprattutto i primi tre, Herbie Hancock, Chick Corea e Keith Jarrett, sono stati quelli che per tutti dagli anni 70 in poi, diciamo anche forse sì, fine 60, Hancock anche prima, diciamo dagli anni 60 in poi fino ad ancora oggi, sono considerati più grandi di tutti. Hancock è del 40, quindi oggi comunque sta bene, ha cioè 80 anni, sta benissimo, ancora suona. Loro sono stati quelli che hanno un pochettino rivoluzionato e hanno reso la musica ancora più moderna. Herbie Hancock ha vinto un Oscar per una colonna sonora di un film, più una ventina di Grammy, hanno fatto anche musica dance, musica più moderna. Quello che rende la differenza sostanziale tra loro è che Herbie Hancock e Chick Corea sono stati dei grandissimi compositori, e tutti, tranne Meldau che è successivo, i primi tre che abbiamo detto hanno suonato con Miles, e hanno suonato con Miles anche insieme. No, Hancock no, Chick Corea e Jarrett sì, suonavano insieme. Suonavano insieme l'organo Jarrett e il rozzo di Chick Corea, ci sta Zawinul al synth, quindi era un discorso. Diciamo che Miles era un po' quelli che toccava Miles diventavano oro. Tutti quelli che hanno suonato con Miles sono diventati i più grandi del mondo, perché Miles come talent scout è stato in assoluto il più grande della storia. Era quello che sapeva riconoscere subito il talento. Il discorso delle cover, Brad Mehldau, che vado a riprendere, che ha preso un po' lo stile di questi tre pianisti insieme, ha fatto il lavoro che veniva fatto appunto negli anni 40 dai jazzisti, ha preso le canzoni, gli standard. Questa cosa non l'ha fatta Meldau, è stata fatta molto prima di Meldau da un sacco di pianisti in generale, però diciamo che lui è quello che l'ha resa celebre, quindi prendendo i pezzi dei Beatles, i pezzi dei Radiohead, dei pezzi dei Queen, i pezzi di tutte le band moderne, rifacendoli in chiave jazzistica, quindi in chiave moderna, esattamente come ha fatto adesso un disco proprio sui Beatles che si chiama Meldau Replays the Beatles, è molto bello, quindi consiglio
È appena uscito, tra l'altro, no? 2023, se non sbaglio, è finito 22.
di ascoltarlo. Faccio un esempio con una canzone dei Nirvana che è Smell Like Teen Spirit, come si può rimodernizzare una canzone.
Ok. Grazie Martina, andiamo verso la conclusione di questo lungo viaggio che abbiamo fatto insieme a voi, a chi ci ascolta, e ovviamente ringraziando le mani di Martino e la testa, ovviamente, che ci hanno dato sostanza un po' a un discorso teorico che inevitabilmente io affronto o ho affrontato insieme a voi. Arriviamo all'ultimo, proprio alla fine, non perché la storia abbia una fine, ecco, noi siamo assolutamente contrario a una nozione del processo che abbia un'interruzione, l'abbiamo detto, come non c'è una nascita, non c'è una morte, c'è una trasformazione. Certo è che negli anni 80 la popolarizzazione, nel senso, se volete, negativo del termine, di tutto quello che è stato un processo invece espansivo, che è andato oltre, che ha creato tutto quello che ci siamo raccontati, ovviamente noi abbiamo fatto un riassunto, se volete, estremamente semplificatorio, ma cercavamo appunto di stendere questo filo e penso che ci siamo riusciti. Arriviamo appunto agli anni 80, al pop, arriviamo al momento in cui esplode la musica popolare, la musica commerciale, se volete. Questo non vuol dire, qui ovviamente l'elemento economico è molto importante, perché se prima gli industriali cercavano, gli impresari cercavano di fare soldi, ma lo facevano, se volete, con un minimo, con un pizzico di intuito, cercando anche di sperimentare. Gli anni 80, dice, in realtà questo discorso si riduce perché anche c'è la fine, se volete, dell'illusione rivoluzionaria degli anni 60, anni 70, in mercati importanti come erano quello europeo e quello statunitense, fine dell'impegno politico, c'è una commercializzazione del tutto, tutto veramente diviene merce e denaro negli anni 80, e quindi la musica non ha quella sua propositività. È ovvio che i vecchi musicisti continuano a fare delle cose gregge, troviamo negli anni 80 dei dischi straordinari, importantissimi, ma le novità mancano, mancano i nuovi impulsi, mancano i nuovi generi che si sviluppano ex novo, spesso finiscono per esistere, ma si collocano in un angolo, sono underground, sono di nicchia, non divengono più popolari. E quindi ci sono, diciamo, meteore che compaiono con una grande attenzione all'estetica, perché poi anche l'elemento del video, no? Il video Kiss the Radio Star, c'è cioè una canzone abbastanza nota che racconta dell'approdo del video e quindi della manifestazione estetica di tutti questi cantanti che prima si vedevano in televisione raramente, ogni tanto ai concerti, per cui era importante. Per carità, i Beatles e Rolling Stones hanno fondato gran parte dei loro successi anche su questo modo nuovo di apparire, di rappresentare, diciamo, istinti rivoluzionari. E qui invece la musica deve rassicurare molto e quindi continua a rassicurare e va avanti così, va avanti attraverso una, diciamo, formalizzazione sempre meno interessante, possiamo dire, sempre meno attraente, sempre più legata alla questione, diciamo, economica, alla questione degli investimenti che vanno in una direzione di un certo auspicabile. Allora, noi adesso ci fermiamo, ma prima di interrompere, io chiederei a Martino, se lui è d'accordo, di dare una sintesi musicale a tutto questo discorso. Mi rendo conto che è difficile. Era quello che volevo. applauso ci starebbe assai bene, ma lo facciamo virtualmente. Ringraziamo Martina, questa era My Favorite Things.
My Favorite Things, che è un po' l'assunto di tutto questo discorso. Una canzone degli anni 20, ripresa, fatta come colonna sonora di un film che uscì negli anni 60, abbiamo scoperto noi, negli anni 50.
65.
Nel 65, ma Coltrane ha fatto la versione storica che è diventata forse la più famosa prima del film.
61, tra il 60 e il 61, sì, che è una cosa abbastanza tipica, ma comunque rimane ancora questo
legame.
Sì, questa è una cosa abbastanza tipica, ma insomma è diventato uno standard.
E penso che ancora oggi viene l'ha cantata una versione Ariana Grande, più o meno, riprendendo la stessa melodia, due anni fa, fanno pubblicità tutti i giorni.
Infatti, tra l'altro è andata anche in televisione. Allora, noi tenderemo a fermarci qui, visto che siamo stati bravissimi, almeno sul tempo, abbiamo fatto un'ora e mezza esatta, quindi avevamo detto 90 minuti e 90 minuti sono stati.